Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, di fronte a me Silvia Antonini, buongiorno.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Brandon Entertainment, cara Silvia, che non è più la classica ciliegina sulla torta, è invece diventato uno strumento realmente organico alle strategie di comunicazione, in particolare per la costruzione di un brand. Lo dice la ricerca condotta da OBE, Osservatorio Brand Entertainment, con BVA, Doxa e RTI sul mercato del Brand Entertainment l'anno scorso, che è stata presentata ieri a Milano nel corso dell'OBE Summit 2022. Cos'è successo? C'eri?
Sì, c'ero. È emerso da questa ricerca, sì, che nel 2021 circa l'80% delle aziende monitorate hanno fatto ricorso al branded entertainment. Mm. È un mercato, tra l'altro, in continua crescita, perché la spesa è aumentata del 14% a 568 milioni di euro. C'era una previsione del 12%. Mm. E anche quest'anno crescerà di un ulteriore 9% e raggiungerà i 620 milioni. Il mezzo più gettonato, guarda caso, è la TV, che assorbe il 37% degli investimenti, seguita dai social media con il 22%. Tra la televisione e il digitale, tutto compreso, rappresentano circa l'80% dei volumi di spesa. Tra i format più utilizzati prevalgono i social col 66%. Mentre la TV è solo terza col 43%, seguita da YouTube al 35%.
Questo branded entertainment, che sostanzialmente è una sorta di rivisitazione, riammodernamento dei caroselli di un tempo, no?
Beh, sì, no, non è sempre,
sì,
no?
Comunque,
ci sono dei progetti di varissimo genere.
Sì, però è una costruzione tematica per, sì, andare oltre la solita forma di...
È un racconto, una sorta
di tornare indietro andando avanti. Insomma, per consolidare ulteriormente questo strumento è necessario per naturalmente poterne misurare l'efficacia. Su questo fronte però il mercato ovviamente è ancora indietro, perché le aziende non hanno ancora ben chiaro che cosa vogliano misurare. Da un lato lo usano per fare branding, dall'altro vogliono valutare l'impatto sulle vendite, anche se dichiarano che non serve a far vendere. C'è un po' di confusione.
Sì, c'è un po' di contraddizione.
Certo, infatti nel 62% dei casi non sono pienamente soddisfatte dei risultati. Ma esistono dei centri che possono misurare queste cose?
In realtà sì, non esistono. Al momento sono i centri media che ne fanno ampiamente uso, cioè, meglio, che si sono riorganizzati, tra l'altro, per poter fare fronte a questo, certo, a questa esigenza che è, come abbiamo visto, diventata un'esigenza di spesa di comunicazione importante. E sono infatti gli interlocutori privilegiati delle aziende, dopo le agenzie di comunicazione, su questo tema e in generale sul tema della comunicazione, ovviamente. E per fare questo, però, appunto, anche i centri media chiedono che ci sia una misurazione, cioè la misurazione è diventata essenziale per poter valutare l'efficacia, e anche perché questo strumento deve diventare, diciamo, coerente proprio a tutto il media mix, deve diventare concreto e deve anche diventare uno strumento di vendita.
Il brand entertainment è talmente rilevante che i centri media, proprio loro, hanno avviato una riorganizzazione al proprio interno per accogliere tutte le competenze necessarie affinché si realizzino questi progetti. Dal canto suo, OBE si è impegnata a dare un contributo alla professionalizzazione di questo settore con una serie di progetti di formazione, tra cui il Master in Brand and Content and Entertainment realizzato con UPA, arrivato ormai alla terza edizione, che partirà a ottobre. Quindi voi che siete interessati, mi raccomando, non perdete tempo, perché da qui a ottobre, veramente un attimo, poi è già Natale, Capodanno, e insomma il tempo passa e tu rimani sempre una bambina. Sinead O'Brien, lei è una cantautrice irlandese che si ciba di post-punk, ha debuttato nel 2020 con un EP, ora arriva il primo vero album, un artista che ha una visione e non solo riesce a realizzarla, ma anche ha trovato un modo di far ripartire il cuore di un genere, quello del post-punk, che si sta un po' cibando troppo invece di rumorismi, di chitarrismi, di cose un po' troppo basiche, un po' troppo punk più che post-punk. Quindi Sinead invece con questo Time Bend and Break the Bower va un po' oltre, fa delle cose un po' particolari. Sentite come parla cantando, questa è Salt.
Rock here, a sacrifice in the name of heat. Hopes are all I've got pinned on diamonds. Stretch my body out before the sky comes down. Stretch my palms out to the farthest stars. Burn my shoes in the sand. Salt myself in crystals. Preserve some of the music. I have a godlike desire to lie down in the street. The waters of the gutters run right over me. Sky break open, pour it down on me. But the godlike desire to turn a back to the breeze. Freeze, change the direction of the wind that moves me. The sky comes down. Stretch my palms out to the farthest stars. Burn my shoes in the sand. Salt myself in crystal. Preserve some of the music. Last living inch. She comes dancing near. What the night says to the horizon. When will I meet you? Bring the oceans down. Bring the skies to meet the ground. What the master to the keeper. Hopes our heart is rock here. In the name of peace. I have a godlike desire to lie down in the streets. To let the waters of the gutters run right over me. Sky break open, pour it down on me. But the godlike desire, turn it back to the breeze. Freeze, change the direction of the wind that moves me. Bring the oceans down, bring the skies to meet the ground. For when the world ends, and someone will sing the last song. Someone dreams the first hymn, when the world will spin again. What the song says of the hour.
Si vede dal mattino. Ebbene sì, il buongiorno si vede dal mattino. Good Day Sunshine, come cantava e come canta tuttora Paul McCartney nel 1966. Sabato Paul McCartney compirà 80 anni, cara Silvia.
E Mick Jagger c'ha il Covid.
Mick Jagger c'ha il Covid, per modo di dire, perché non ha assolutamente niente, la smettesse con queste storie. Però in generale Paul McCartney invece compie 80 anni e qui su Radio Atlanta venerdì faremo una puntata dedicata, non di Daily On Air, ma di un altro programma che si chiama Bla Bla Bla, e quindi Paul McCartney sarà assolutamente omaggiato. Siateci.
Sarà anche ospite?
Eh sì, sarà ospite, certo, verrà assolutamente.
Potresti
qui
scrivergli su Instagram, certo, invitarlo, certo, almeno al telefono.
Ma grazie a Paul McCartney, naturalmente noi inauguriamo la nostra prima rubrica, che è quella delle notizie, le migliori notizie che appaiono su Daily Net, Daily Media, sono sulle vostre scrivanie in questa mattinata bollente italiana e milanese. Inizio io. Sul Daily Net c'è una fantastica, scusate la un'autoindulgenza, intervista a Together, che è tutti insieme verso un futuro nuovo, integrato, nativo e fluido, il bilancio dei primi tre anni della startup nata da One Day, tra presupposti, scenari cangianti, obiettivi aggiornati, strategie personalizzate, le parole di Fabio Padoan, co-founder, chief strategist e creative officer della startup, naturalmente intervistato dal qui presente Davide Sicchi.
Penny
Penny.
La catena di discount del gruppo tedesco Rewe,
sì?
Annuncia ufficialmente il suo nuovo posizionamento e il nuovo logo, che è stato creato internamente ed è già stato lanciato in alcuni paesi del network, a cominciare dalla Germania. La società ha confermato anche quest'anno una crescita a doppia cifra degli investimenti pubblicitari. In Italia il budget di 5 milioni di euro è gestito da Mindshare.
Volete sapere i segreti per lanciare campagne pubblicitarie di successo? Ve li svela Quantcast. 6 consigli da parte dell'Advertising Technology Company internazionale per ottimizzare e rendere efficiente la pianificazione online, solo su Delinet.
L'agenzia di brand storytelling Epic, fondata da Massimo Costa, ha firmato il progetto di comunicazione di IGT, International Game Technology, per promuovere le iniziative a sostegno del patrimonio artistico italiano di questa multinazionale che opera nel settore del gioco regolamentato. Ha creato una miniserie digitale carina che si intitola Art is Open, in cui 4 attori comici, che sono Ippolita Baldini, Marta Zoboli, Raul Cremona e Alessandro Betti, raccontano alcuni capolavori esposti alla Galleria di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
Grandissimo Raul Cremona quando faceva il Mago Silvan, che ridere. Vabbè, lasciamo perdere. Samsung ADS presenta al mercato italiano l'Automatic Content Recognition proprietario. La metodologia sviluppata offre all'intero ecosistema televisivo un'esperienza unica e vantaggiosa nel mondo della TV connessa.
Si è conclusa la gara di revisione per il planning e buying di Wind 3 con la conferma dell'incarico a Dentsu, che gestirà un budget annuo di 60 milioni di euro. The sun is
shining down. E alla fine chiudiamo con Clickball, che non conosce crisi, investe sui servizi, duplica il giro d'affari e accoglie una nuova socia. In controtendenza al mercato, la digital agency bolognese amplia risorse offerte ai clienti e Alessandra Maggio è pronta a dirigere una nuova business unit. Chi se la ricorda? Nene Cerri. Te la ricordi Nene Cerri?
Sì, certo.
Nene Cerri, grande esponente della Londra Underground dei primi anni 80, poi divenuta un personaggio dai tratti quasi hip hop di fine anni 80 e poi diventata una donna immagine della rivincita, l'ennesima rivincita femminile nel rock e nel soul soprattutto, è tornata negli ultimi 10 anni, ha anche realizzato delle cose pregevoli e l'industria ha deciso di tributarle un omaggio che si chiama The Versions. È un album in cui l'ex componente dei Rip Ring and Panic, vi stiamo dando delle chicche che sono lontane di 40 anni fa, e dopo aver celebrato il 30° anniversario di Raw Like Sushi, che era uscito tra l'89 e il 90, la sua casa discografica ha rilasciato questo The Versions, dove ci sono un sacco di artiste che la rileggono, come ad esempio questa Green Tea Peng che rifà Buddy X. Buddy my friend, buddy, buddy my eye, buddy my eye, buddy my friend, buddy, buddy my eye, buddy my eye. Call yourself a family man,
call yourself a family man.
Talking about the family's plan, to keep the sweet heart deep and down. What's better than your average pickup line? You put your woman out to pasture on the promises you gave her last year. Peace and love is all in your head. Buddy, my friend, buddy. Buddy, my eye. Buddy, my eye. Buddy, my friend, buddy. Buddy, my eye. Buddy, my eye. Peace and love is all in your head. Peace and love. Peace and love is all in your head. Peace and love. Peace and love. Peace and love is all in your head. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Mercoledì 15 giugno 2022, un caldo afoso ci accompagna in questo obiettivo. Non dimenticate di andare a vedere le nostre pagine social, oltre a Facebook, Instagram, ma soprattutto la nostra pagina dedicata a questo fantastico format sul sito dailyonline.it. Abbiamo tutte le puntate e ormai siamo arrivati alla 36esima, cara Silvia. 36, non ti sembra vero, eh? Ormai, quando dicevo fra un po' arriveremo alla 30esima, fra un po' arriveremo alla 40esima. E oggi parliamo naturalmente di investimenti, di previsioni, perché stiamo sempre pensando a quello che potrà succedere, quello che ci porta a questo mercato, previsioni fosche, previsioni ottimistiche, chi lo sa, previsioni riviste. Quando si dice è stata rivista la previsione, tu dici non è possibile. Non è possibile, e invece così, previsioni riviste al ribasso ma pur sempre positive, un colpo al cerchio, un colpo alla porta, è quella degli investimenti pubblicitari del 2022 secondo i forecast presentati dai principali internazionali della comunicazione. Sono uscite in questi giorni le stime di metà anno di Zenith e di Group M, e in entrambi i casi, per quanto la situazione geopolitica alimenti alcune condizioni critiche per l'economia mondiale, dall'altro lato c'è ottimismo. Cosa si prevede quindi per la spesa pubblicitaria nei prossimi mesi, Silvia?
Questi due grandi gruppi attestano una crescita intorno all'8%, Zenith proprio dice 8%, mentre Group M qualcosa in più, 8,4%. In pratica ci sarà un rallentamento rispetto al 9-10% ipotizzato da queste società a fine del 2021, ma il trend è comunque positivo, soprattutto se paragonato alla crescita monster del 22,5% registrata nel 2021, naturalmente influenzata da una serie di fattori, tra cui la necessità di recuperare rispetto a certi blocchi del 2020. Alla fine dell'anno scorso non si pensava naturalmente alla guerra in Ucraina, che ha comunque in qualche modo sconvolto alcune previsioni, soprattutto perché queste ultime stime sono state fatte, quelle di cui stiamo parlando oggi, sono state fatte più o meno quando la notizia è arrivata, quando è scoppiata la guerra, quindi certo, ancora c'era molta incertezza su come si sarebbero svolte le cose. Oggi, nel bene e nel male, abbiamo una visione un po' più chiara. Comunque, secondo Zenith, il trend di crescita proseguirà nel 2023 con più lentezza, con un incremento del 5,4%, mentre nel 2024 Olimpiadi estive presidenziali negli Stati Uniti dovrebbero spingere l'advertising mondiale del 7,6%.
Ci sono già le presidenziali americane, io non sto capendo più niente, sì. Mi sto perdendo.
Adesso ci sono i midterm e poi ci saranno.
Pazzesco questa storia. Quanto vale il mercato pubblicitario nel 2022 e chi saranno i protagonisti, cara Silvia?
Dunque, gli investimenti pubblicitari quest'anno dovrebbero aggirarsi intorno ai 781 miliardi di dollari, stima di Zenith. Per gli Stati Uniti, che sono il primo mercato pubblicitario del mondo, si prospetta una crescita a doppia cifra tra il 10 e il 12%, anche dovesse essere esclusa da questo computo la spesa per l'advertising, appunto, politico delle elezioni di midterm che ci saranno a novembre, credo. Per quanto riguarda l'Europa, sempre Zenith prospetta un 7% nell'area occidentale, mentre Group M per l'area EMEA, dove c'è anche l'Europa, però non solo, il 7,8% in più.
Dietro la lavagna, invece, sul podio, chi va bene e chi va male?
Ma in realtà non c'è nessun paese che va male, a parte l'area dell'Europa centrale e orientale legata all'economia russa, o comunque insomma molto legata alla Russia. Per entrambe le agenzie particolarmente reattiva sarà l'India, che mostra tassi di crescita più alti a livello mondiale.
Certo.
Mentre la Cina, secondo Group M, subirà un ridimensionamento per quanto rimanga in area positiva, anche per la scelta di perseguire l'obiettivo contagio zero, che crea rallentamenti alla crescita complessiva del paese.
E quando si svegliano? Ma noi siamo qua in Italia, dimmi dell'Italia.
Per il nostro paese si prospetta una sostanziale tenuta. Zenith ha indicato una crescita dello 0,6% a 8,2 miliardi con un sorpasso decisivo del digitale sulla TV in termini di quote di mercato, 47 contro poco più del 40%. Di poco superiore la stima di Group M, pari all'1%, entrambi i centri media e in particolare il CEO di Zenith, Andrea Di Fonso, e Federica Setti, che è il Chief Research Officer di Group M Italy, segnalano che nella situazione attuale è necessario comunque mantenere un approccio dinamico, cioè essere capaci di rivederle queste stime, perché bisogna tenere conto dell'incertezza del periodo.
Però anche Nielsen non vuole stare dietro, quindi Nielsen ha presentato i dati del primo quadrimestre. Cosa ha detto? Giusto per chiudere il discorso.
Allora, intanto nel primo quadrimestre c'è stata una tenuta, un andamento molto piatto, per così dire, con un risicatissimo più 0,2% rispetto all'aprile 2021 e una crescita del 2,3% complessiva se però si tiene conto dei cosiddetti big di internet stimati da Nielsen, altrimenti avremo un andamento abbastanza piatto in generale. Tra i mezzi calano TV e stampa, mentre vanno molto bene web e radio, in piena ripresa l'Out of Home e GoTV. E anche Nielsen, comunque, con le dovute cautele, al momento ipotizza una chiusura d'anno in terreno positivo, anche perché a dicembre ci saranno i mondiali di calcio.
Dove noi non ci siamo però.
Sì, e anche se noi non ci siamo, però i budget pubblicitari si muoveranno comunque.
E vabbè. E adesso mandiamo Io penso positivo di Jovanotti, no, sto scherzando. Mandiamo invece lo scioglilingua Yamami Wami. Una roba assurda, visto che lei si chiama in realtà Jonna Lee, poteva farsi chiamare così. Comunque ha pubblicato una serie di album già, dopo una pausa di circa 8 anni. Il progetto Yamami Wami sembra aver ripreso vita, almeno così si auguravano i fan. Cosa sarebbe successo, si sono chiesti? E arriva questo Be Here Soon, che è una narrazione in 10 tracce tra elettronica e indie pop. Quindi questi sono Yamami Wami, Be Here Soon, e questo è Canyon.
Someone else's shoulder for a real and true companion.
L'intervista.
Questa è la prima domanda.
Si chiama Frida Media e al principio fu un progetto editoriale social colorato di rosa e prese da subito, era il 2017, le sembianze di una media company coccolata dai suoi fondatori Andrea Scotti Calderini e Gianluca Casole. Da qui la creazione di una progressiva, di una community, la sua espansione, il suo insediarsi anche in Spagna, in Inghilterra e poi la decisione di ampliare ulteriormente il proprio raggio d'azione e di bussare alla porta della generazione Z e dei millennials. Ecco quindi nascere Frida Platform, uno spazio consulenziale per connettersi e parlare ai più giovani. Tempo di bilancio a questo punto e daily on air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, ha l'onore di avere come ospite proprio lui, Andrea Scotti Calderini, per chiedere come sta andando Frida. Buongiorno Andrea.
Buongiorno Davide, ed è piacere mio essere qui con te e con voi.
Grazie, grazie Andrea. Allora, facciamo un po' il punto della situazione, però andiamo un passo indietro. Come nasce Frida e quali obiettivi si prefiggeva? E quali di questi sono stati già raggiunti?
Frida nasce, come anticipavi, all'inizio del 2017 proprio dalla volontà di costruire una media company, una community in grado di rappresentare le nuove generazioni di donne, in grado di creare proprio uno spazio, una community, un safe space dove potessero sentirsi ascoltate, rappresentate e dove potessero appunto ispirare insieme a noi un cambiamento positivo a livello socioculturale. In 5 anni tante cose sono cambiate, tante cose sono evolute, però sicuramente il primo obiettivo raggiunto è stato quello di costruire un brand, una community che oggi è seguito da oltre 10 milioni di persone in giro per il mondo e che sono proprio il motore e la benzina che alimenta la nostra passione per questo progetto, il nostro brand e la nostra attività ogni giorno.
Perfetto. Obiettivi che secondo te sono stati già raggiunti o che invece vorreste raggiungere al più presto? Qualcosa, qualche focus particolare?
Allora, sicuramente un nostro obiettivo importante in parte raggiunto, ma su cui ci sentiamo semplicemente all'inizio del percorso, è quello dell'internazionalizzazione. Sì. Noi siamo partiti dall'Italia perché il nostro founding team è italiano, poi 12 mesi dopo siamo andati in Spagna e in Sud America con la nostra sede a Madrid e lì siamo riusciti a replicare il successo del media in Italia. E più recentemente, 2 anni fa, siamo entrati nel mercato inglese con una sede a Londra e da lì stiamo cercando di costruire il nostro media, la nostra voce in giro per il mondo. Per cui sicuramente questo è stato un primo obiettivo importante, centrato, ma su cui c'è ancora tantissimo da poter fare e su cui poter lavorare. L'altro aspetto per noi estremamente importante è stato quello di cercare di presentare al mercato, lanciare sul mercato un nuovo modo di fare comunicazione attraverso l'attività di branded content, che è stata la nostra prima linea di business, e anche lì abbiamo voluto costruire un branded content che vivesse appunto sui social media e coniugasse da una parte la qualità del contenuto, quindi attraverso video di qualità, e dall'altra parte le performance, per cui a livello di engagement, di reach e di metriche, di KPI, riuscire appunto a eccellere a livello internazionale. E questo sicuramente, anche se, come dicevo, sull'internazionalizzazione è un percorso che deve continuare a evolvere, però sicuramente i primi 5 anni ci hanno dato delle grandissime soddisfazioni. Tieni conto che abbiamo lavorato con oltre 500 aziende in più di 20 industry e oggi appunto in più di 3 paesi. E infine sicuramente l'altro elemento molto importante che stiamo realizzando è la creazione, appunto come citavi all'inizio, di una piattaforma di marketing che venga messa al servizio e a disposizione dei brand, delle aziende, aiutandole diciamo a livello digitale, a livello di dati, di creatività e di media, e soprattutto mettendo al servizio tutte le competenze, le capacità e il know-how che abbiamo costruito attraverso diciamo il nostro media, per cui attraverso la costruzione di Frida in questi primi 5 anni di percorso.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Tra l'altro io ieri ero al summit di Obe, se non sbaglio lei era uno dei relatori e comunque avete presentato la vostra case history. Senta, io volevo
chiederle
una cosa. Intanto io sono una donna e ho ricevuto e ricevo spesso anche i vostri contenuti attraverso i social. Mi sembra di aver capito comunque che c'è stata un'evoluzione rispetto all'approccio, diciamo, empowerment femminile che vi ha caratterizzato all'inizio. Quindi, a parte il discorso di cui ci parlava, la piattaforma, eccetera, a quel punto i vostri obiettivi anche di target, quindi di nuovi pubblici a cui vi volete rivolgere, quali sono? Se ci può raccontare qualcosa in questo senso.
Assolutamente Silvia, allora sicuramente il nostro focus comunque rimane molto molto forte sulle nuove generazioni di consumatori, per cui la Gen Z e i millennial, ancora non gli alfa, rappresentano circa il 90% della nostra community e anche più del 90% del nostro team. Dopodiché sono, diciamo, da una parte è evoluto in termini di numeri, per cui siamo passati ad avere una community relativamente piccola, una community molto più grande, e crescendo si sono aggiunte anche altre generazioni, oltre che anche altre culture e nuove geografie. L'altro punto importante è che sicuramente Frida nasce all'inizio del 2017, che era proprio un momento storico importante, perché Trump si insediava all'interno della Casa Bianca, nasceva la Women's March, il caso Weinstein, per cui era proprio un momento di grande rottura, quasi una nuova ondata del femminismo sostanzialmente.
Sì.
No? Pertanto noi abbiamo cercato proprio di abbracciare a pieno quell'ondata, di rappresentarla a pieno, di portare un forte cambiamento, una forte rottura, mostrando che le donne, soprattutto le nuove generazioni di donne, stavano portando un cambiamento socioculturale di quella che è e vuole essere, e ancora c'è tanto lavoro da fare, la figura della donna all'interno della società, che sia il lavoro, la famiglia e la vita personale. Poi dopodiché in 5 anni le cose sono cambiate, sono evolute, pertanto oggi Frida, da un punto di vista di voce editoriale di digital media, rappresenta anche gli uomini, rappresenta anche gli umani, che sempre meno si definiscono in base al genere. Quindi diciamo abbiamo allargato la nostra lente, però comunque sia, tornando alla tua domanda, le donne sia internamente che da un punto di vista di community ancora rappresentano diciamo la maggior parte delle persone sia a cui parliamo che lavorano appunto a Frida e il progetto.
Ecco. Andrea, un po' di numeri che riescano a sintetizzare Frida?
Assolutamente, allora noi come anticipavo prima, la community è cresciuta su 6 diverse piattaforme, parliamo di TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e Snapchat, e oggi conta in totale quel 10 milioni che dicevo prima. Grazie all'ottimizzazione della creatività, con l'utilizzo dei dati, ogni mese raggiungiamo circa 150 fino a 200 milioni di persone in 82 geografie. Questo è qualcosa che ci rende estremamente fieri e su cui lavoriamo giorno dopo giorno per massimizzare quella che è la reach dei nostri contenuti. Un altro aspetto importante è il team, nel senso che siamo un team ormai di quasi 300 persone, o comunque sia saremo 300 persone da qui alla fine dell'anno, con dei grandissimi talenti. Ovviamente, come dicevo prima, l'85% sono donne, sia in ruoli esecutivi, manageriali che poi di staff. E siamo in 3 paesi, per cui abbiamo uffici a Milano, a Madrid e a Londra, e questi sono un po' di numeri. Poi se volete indagare altre aree,
no, piuttosto obiettivi di fatturato in questo 2022?
Assolutamente, diciamo che l'obiettivo di fatturato di quest'anno è intorno ai 30 milioni, con circa un 50% in Italia e il resto nel resto del mondo.
Rispetto all'anno scorso, se si può dire, c'è stato un incremento, com'è andata?
Praticamente raddoppiare.
Ah, però è un bel andamento.
Sì, che è stato l'andamento che abbiamo avuto nei primi 3 anni, per cui dal 2017 al 2019 siamo cresciuti a tripla cifra anno su anno, poi è arrivato 2020 e 2021 che sono stati 2 anni difficili per tutti, e sicuramente lo sono stati anche per noi che siamo una scale up operante nel settore del media e del marketing. Quest'anno, che è tutt'altro che un anno facile, un anno pulito, però tutti gli investimenti che abbiamo fatto, la diversificazione del business degli ultimi 2 anni ci stanno dando l'ampia banda per crescere, per servire al meglio i partner e i brand con cui lavoriamo.
Per chiudere, un'anticipazione, sono già pronti i biglietti per volare in America o no?
Ti conto che settimana prossima sono a New York per la terza volta negli ultimi 4 mesi. Quello è il sogno, nel senso che la volontà di andare in Nord America è forte. Già oggi il 25% della reach dei contenuti in inglese viene dal Nord America, il 50% della community su TikTok di Frida inglese è già nordamericana, per cui diciamo che nei prossimi 12-18 mesi l'ambizione di iniziare a mettere il piede negli Stati Uniti sicuramente c'è ed è forte. Poi vedremo appunto le condizioni del mercato e anche i talenti che troveremo.
Grazie Andrea, ti auguriamo una buona giornata, è stato veramente un piacere averti e sentirti. Grazie ancora.
Grazie a voi e buon programma.
Arrivederci.
Grazie.
Buona giornata. Andrea Ascolti Calderini, co-founder di Frida, di cui ci ha raccontato di tutto, insomma. Grazie ancora. E noi chiudiamo con una proposta musicale che arriva direttamente da Montreal. Loro sono i Those Owls e hanno questo album Who Would Hold You If The Sky Betrayed Us. Titolo secondo me è completamente sbagliato, come fai a intitolare l'album in maniera così lunga? Vabbè, ma chi se lo ricorda una cosa del genere? La gente non si rende conto. Comunque sono di Montreal, sono arrivati al loro quinto album, che è un doppio che affonda le sue radici nel jazz d'avanguardia, nell'improvvisazione, nel rock sperimentale, e che ti sfida a ripensare a come dovrebbe suonare una band indipendente. Loro sono i Those Owls, questo è Above the Sun. Radio Atlanta e Daily On Air, The Sound of the V, vi rimandano a venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno. Buona giornata Silvia, buona giornata
Mauro. A tutti, grazie.
Ciao.
It is not mine, so I don't say it. It is what is said to them. I can be with you. I can be with you when I am with you. I am where my body is, and my spirit where it wants to be. My head. My hands and life, oh life. I can be with you and love.
I can be with you.